Ciao a tutti, bentornati a The Deep Dive. Oggi ci tuffiamo in un argomento che immagino abbiate già incontrato a scuola, se siete al liceo scientifico. Equazioni di secondo grado e le loro amiche parabole.
Amiche inseparabili, direi.
Già, proprio così. Ci avete mandato un sacco di materiale, appunti, formule, proprietà, insomma, tanta roba. E la nostra missione oggi è fare un po' di luce su tutto questo.
Esatto, partire dalle basi e poi arrivare a scoprire qualcosa di più interessante, qualche collegamento, qualche
In
applicazione.
modo che vi sentiate davvero a vostro agio con le equazioni di secondo grado e le parabole.
Perché sono fondamentali.
Fondamentali.
Allora, io direi di iniziare subito a mettere un po' d'ordine, intanto la terminologia. Parliamo di equazioni di secondo grado, la loro forma normale, quella che tutti abbiamo imparato a memoria.
X più BX più SP più
Oh,
SIG.
esatto. E qui, giusto per rinfrescarci la memoria, A, B, ci sono i coefficienti.
A è il coefficiente di x, at è il coefficiente di x e c'è il termine noto, quello che salì da solo senza la quota. Ok, e poi c'è subito una prima distinzione importante, equazioni complete e incomplete.
Completa quando tutti e tre i coefficienti A, B e C sono diversi da zero.
Quindi se manca un pezzo è incompleta.
Esatto. E a seconda di quale pezzo manca, l'equazione prende un nome specifico. Monomia pura o spuria.
Ecco, mi ricordo che c'erano questi nomi, monomia spuria pura, ma qual era la differenza?
La monomia è la più semplice. Mancano sia B che C, sono entrambi zero.
Quindi solo la x al quadrato.
Esattamente. Poi
Ok.
abbiamo la pura. Ax plus C è C, zero. Chi manca il termine con la X, quindi B, zero.
Ok, quindi solo la x al quadrato e il termine noto.
Esatto. E infine la spuria, ax plus bbx equals
Sì.
0 a coda. Chi manca il termine noto è 0.
Quindi solo la x al quadrato e la x, perfetto. E quando ci sono tutti e tre i pezzi, a b che è diversi da 0, allora abbiamo la nostra bella equazione completa.
Giusto.
Bene, queste distinzioni sono importanti per non fare confusione. Adesso però parliamo di cosa sono le soluzioni, le radici o gli zeri di un'equazione.
Sono tutti sinonimi.
Ah, ok. Quindi è la stessa cosa dire soluzioni, radici o zeri.
Esattamente. Indicano quei valori di x che sostituiti nell'equazione rendono vera l'uguaglianza.
Cioè quei valori che risolvono l'equazione. E qui entra in gioco quel concetto cruciale del discriminante.
Che di solito indichiamo con la lettera greca delta maiuscolo. Le fu, il discriminante è dato da B quatrice.
Ok, una bella formuletta da ricordare, ma cosa ci serve questo discriminante?
È fondamentale. Ci dice subito quante soluzioni reali ha la nostra equazione.
Ah, ecco perché è così importante.
Se econ è maggiore di 0, abbiamo due soluzioni reali e distinte. Se econ uguale a 0, abbiamo una sola soluzione reale, che chiamiamo anche radice doppia. E se è minore di 0, non abbiamo soluzioni reali.
Quindi un'occhiata al discriminante e sappiamo già se dobbiamo aspettarci due soluzioni, una o nessuna.
Esatto.
E poi c'è la famosissima formula risolutiva, quella che ci permette di trovare le soluzioni, giusto?
La formula risolutiva è lo strumento principe per risolvere le equazioni di secondo grado complete.
Quindi perché le complete ax più bdx più cpd si rotorabe?
Esatto, la formula x meglio bigis mi pogliaro, me la b alla tenepicio, ne avete a. Vedete che compare proprio il discriminante sotto radice.
Sì, me la ricordo. E questa formula ci dà direttamente le due radici, se è positivo o la radice doppia, se è zero.
Giusto.
Ma mi pare che ci fosse anche una versione ridotta della formula, no?
Sì, la formula ridotta si usa quando il coefficiente b è pari. In questo caso possiamo scrivere b come 2b.
E sarebbe quindi la metà di b.
Esattamente. E la formula ridotta diventa x meno b bigio.
Ok, quindi il denominatore non è più di aro, ma solo a.
Esatto. E questo può semplificare i calcoli, soprattutto quando i numeri sono un po' grandi.
Chiaro, chiaro. E per le equazioni incomplete dobbiamo per forza usare la formula risolutiva completa?
No, per le incomplete ci sono metodi più veloci. Ad esempio, per la monomia axo-axo, l'unica soluzione è x quar 0.
Che è una radice doppia, giusto?
Esattamente. Per la pura axo plus xo dece 0, isoliamo exo e otteniamo exo lacja. Se sta è positivo, abbiamo due soluzioni reali opposte.
Ok, quindi più o meno la radice quadrata di K.
Esatto. Se invece c'hai negativo, non ci sono soluzioni reali. E se c'hai 0, torniamo al caso della monomia, con x plus 0 come unica soluzione.
Quindi per la pura dipende tutto dal segno di ciò.
Proprio così. E infine, per la spuria, ax plus bx is plus 0, possiamo raccogliere la x a fattore comune, x è tutto di 0.
E quindi?
Un prodotto è 0 se almeno uno dei fattori è 0. Quindi una soluzione è sempre x plus 0. E
Ok.
l'altra soluzione si trova risolvendo l'equazione di primo grado ax plus b0 che ci dà x più 0.
Perfetto, quindi per la spuria abbiamo sempre due soluzioni.
Esatto, una è 0 e l'altra è ba.
Ok, questo ripasso su come risolvere i vari tipi di equazioni è stato molto utile. Ma cosa succede se i coefficienti non sono numeri interi? Tipo se abbiamo delle frazioni.
Ottima domanda. Quando abbiamo coefficienti frazionari, la strategia è pulire l'equazione, eliminando i denominatori.
Come si fa? O
Si calcola il minimo comune multiplo e se c'è meno di tutti i denominatori.
poi si moltiplicano entrambi i membri dell'equazione per questo maggiore.
In questo modo si ottiene un'equazione equivalente ma con coefficienti interi.
Esatto. E quindi più facile da risolvere con i metodi che abbiamo visto prima.
Perfetto. Quindi l'obiettivo è sempre quello di semplificare le cose. E poi c'è un aspetto che mi ha sempre affascinato. Il legame tra le soluzioni di un'equazione di secondo grado e i suoi coefficienti.
Ah sì. Ci sono delle relazioni molto eleganti.
Me lo ricordo vagamente, ma non saprei dirle con precisione.
Si chiamano relazioni di Viète. Se chiamiamo SAU e chi sono le due soluzioni di un'equazione di secondo grado, ax e plus bx plus plus x0, sf0.
Ok.
Allora, la somma delle radici, xeu è uguale a ba, a bia.
Interessante.
E il prodotto delle radici, xeru, è uguale a cia.
Incredibile. Quindi, conoscendo i coefficienti, possiamo sapere subito la somma e il prodotto delle soluzioni, senza doverle calcolare.
Esatto. Queste formule sono utilissime sia per verificare se le soluzioni che abbiamo trovato sono corrette, sia per risolvere problemi in cui conosciamo la somma o il prodotto delle radici e dobbiamo trovare i coefficienti o le radici stesse.
Geniale! E poi c'è quella che si chiama regola di Cartesio, giusto?
Ah, la regola di Cartesio. Uno strumento molto utile per capire il segno delle soluzioni.
Ma senza doverle calcolare esplicitamente, mi pare di ricordare.
Esattamente. Si basa sui concetti di permanenza e variazione dei segni e dei coefficienti.
Permanenza e variazione. Cosa vuol dire?
Una permanenza si ha quando due coefficienti consecutivi hanno lo stesso segno, ad esempio più e più o meno e meno.
Ok, quindi entrambi positivi o entrambi negativi.
Esatto. Una variazione si ha quando i segni sono opposti.
Yeah.
Più e meno o meno e più.
Chiaro. E queste permanenze e variazioni cosa ci dicono sul segno delle soluzioni?
La regola di Cartesio dice che il numero di radici positive è uguale al numero di variazioni o è inferiore di un numero pari.
Ah.
E il numero di radici negative è uguale al numero di permanenze o è inferiore di un numero pari.
Ivanis, esempio, se abbiamo due variazioni avremo due radici positive o zero radici positive.
Esattamente. E se abbiamo una permanenza avremo una radice negativa o tre radici negative o cinque e così via.
Interessante. Quindi analizzando i segni dei coefficienti possiamo farci un'idea del segno delle soluzioni.
Esatto. E possiamo anche dedurre informazioni sul segno della soluzione più grande in valore assoluto sul segno del prodotto della somma delle soluzioni.
Incredibile come si possano ottenere così tante informazioni solo guardando i segni. E come si collega tutto questo con la scomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori?
Beh, se il trinomio axto plus bcic plus ci ammette due radici reali x e xoro, allora si può scomporre in arxoro.
Quindi come prodotto di due fattori di primo grado.
Esatto. Se invece l'equazione associata al trinomio ha una sola radice, quindi il discriminante è zero.
Allora il trinomio si scompone come ax x x oro.
Esatto. E in questo caso si dice che è un quadrato perfetto.
E se l'equazione associata non ha radici reali?
Beh, in quel caso il trinomio non si può scomporre in fattori di primo grado con coefficienti reali.
Si dice che è irriducibile.
Quindi ancora una volta il discriminante ci dice se è possibile scomporre il trinomio o no.
Ok, passiamo adesso a un argomento un po' più avanzato. Le equazioni parametriche di secondo grado.
Ah sì, le parametriche.
Qui nei coefficienti compare un parametro che di solito indichiamo con una lettera come, giusto?
Esattamente. E le soluzioni dell'equazione dipendono dal valore di questo parametro?
Quindi le soluzioni cambiano al variare del parametro. E cosa ci interessa studiare in questi casi?
Beh, possiamo voler capire per quali valori del parametro le soluzioni sono reali distinte, reali e coincidenti o non reali.
Quindi, di nuovo, entra in gioco il discriminante.
Esatto. Ma potremmo anche voler trovare i valori del parametro per cui una o entrambe le radici assumono un valore specifico.
E in questi casi, come ci aiutano le relazioni di Viète che abbiamo visto prima?
Le relazioni di Viète sono utilissime. Spesso, invece di dover trovare le radici in funzione del parametro, possiamo esprimere la condizione che ci interessa in termini di somma e prodotto delle radici.
Ad esempio, se vogliamo che la somma dei quadrati delle radici sia uguale a un certo valore.
Esatto. Usiamo le relazioni di Viète per scrivere questa condizione in termini di Bayesian. E poi risolviamo l'equazione risultante per trovare i valori del parametro che soddisfano la condizione.
Geniale. E se la condizione riguarda il fatto che le radici siano opposte e reciproche o antireciproche?
Anche in questi casi possiamo usare le relazioni di Viète. Se le radici sono opposte, la loro somma è zero, quindi debba essere zero.
Che significa che B deve essere zero.
Esatto. Se le radici sono reciproche, il loro prodotto è 1, quindi K 1.
Quindi ci deve essere uguale a ta.
Esatto. E se le radici sono antireciproche, il loro prodotto è meno 1, quindi K meno 1.
Cioè ci deve essere uguale a A.
Perfetto.
Quindi, giocando con le relazioni di Viète, possiamo gestire anche queste situazioni.
Esattamente.
Ok, abbiamo esplorato a fondo l'algebra. Adesso però cambiamo completamente prospettiva e parliamo di parabole. La rappresentazione grafica delle equazioni di secondo grado. Come si disegna una parabola a partire dalla sua equazione?
Il modo più semplice è disegnarla per punti. Si scelgono diversi valori di x, si calcolano i corrispondenti valori di y e si riportano i punti sul piano cartesiano. Unendo i punti si ottiene la parabola.
Ok, ma per disegnarla bene bisogna conoscere alcuni elementi chiave, giusto?
Esatto, come l'asse di simmetria e il vertice.
Già, l'asse di simmetria è quella retta verticale che divide la parabola in due parti simmetriche.
E la sua equazione è x con esa bidiurea.
Ok, e il vertice?
Il vertice è il punto in cui la parabola cambia direzione. È il punto più basso se la parabola è rivolta verso l'alto, o il punto più alto se è rivolta verso il basso.
E come si trovano le coordinate del vertice?
L'ascissa del vertice, cioè il valore di x, xi, xis bidiurea. E l'ordinata, cioè il valore di i, si trova sostituendo kiurne nell'equazione della parabola.
Givli fe cion.
Fermi vi fa con kiv.
Kiv.
Infatti, adesso chi non concedendo le coordinate del vertice, possiamo anche scrivere l'equazione della parabola in una forma alternativa.
Sì, come i sacabo plus iv.
Ok, interessante. E il coefficiente a che moltiplica cosa ci dice sulla forma della parabola?
A è fondamentale. Il suo segno determina la concavità della parabola. Se A è positivo, la parabola è rivolta verso l'alto come un A. Se A è negativo, la parabola è rivolta verso il basso, come una U rovesciata.
E il valore assoluto di A?
Il valore assoluto di A ci dice quanto è aperta o chiusa la parabola. Più è grande, più la parabola è stretta. Più è piccolo, più la parabola è larga.
Ok, quindi A controlla sia la concavità che l'ampiezza della parabola.
Esatto. E non dimentichiamoci dell'intercetta con l'asse IOS, che si trova ponendo X, Y, 0 nell'equazione.
Quindi l'intercetta con l'asse ha coordinate 0.
Esattamente.
E le soluzioni dell'equazione di secondo grado, quelle che abbiamo trovato all'inizio, dove si vedono nel grafico della parabola?
Le soluzioni reali corrispondono ai punti in cui la parabola interseca l'asse x.
Ah, ok. Quindi se il discriminante è positivo, la parabola interseca l'asse x in due punti.
Esatto. Se il discriminante è zero, la parabola è tangente all'asse x in un solo punto, che coincide con il vertice. E se il discriminante è negativo, la parabola non interseca l'asse x.
Chiaro, chiaro. E cosa significa studiare il segno di una parabola?
Significa capire per quali valori di x la i è positiva, negativa o zero. Cioè capire quando la parabola sta sopra l'asse x, sotto l'asse x o sull'asse x.
E questo dipende dalla concavità della parabola e dalle sue intersezioni con l'asse X.
Esatto.
Ci sono dei tipi particolari di parabole che è utile ricordare.
Certo, le parabole che passano per l'origine hanno ciseria, le parabole con asse di simmetria coincidente con l'asse I hanno B, 0. E le parabole con vertice nell'origine hanno sia B, 0 che C, 0.
Ok, questo sono da tenere a mente. E se volessimo trovare l'equazione di una parabola conoscendo alcuni punti per cui passa?
Beh, se conosciamo tre punti distinti, possiamo sostituire le loro coordinate nell'equazione generale della parabola e ottenere un sistema di tre equazioni intrincognite, che sono i coefficienti A, B e C.
Risolvendo il sistema, troviamo l'equazione della parabola.
Esatto. E se conosciamo il vertice o un altro punto, possiamo usare la forma dell'equazione con il vertice e sostituire le coordinate del punto per trovare A.
Geniale. Infine, un'ultima domanda. Come si usa il grafico della parabola per risolvere le disequazioni?
Beh, per risolvere una disequazione di secondo grado basta guardare il grafico della parabola e vedere per quali valori di x la parabola sta sopra o sotto l'asse x a seconda del segno della disequazione.
Ok, quindi il grafico ci dà una soluzione visiva della disequazione.
Esatto, e lo stesso vale per le disequazioni di primo grado. Basta disegnare la retta corrispondente e vedere quando sta sopra o sotto l'asse x.
Fantastico. Abbiamo davvero fatto un bel viaggio nel mondo delle equazioni di secondo grado e delle parabole.
È stato un piacere.
Spero che vi siate divertiti e abbiate imparato qualcosa di nuovo.
E soprattutto, spero che abbiate apprezzato il legame profondo tra algebra e geometria.
Già, è davvero affascinante come le proprietà algebriche di un'equazione si riflettano nella forma della parabola.
Voi cosa ne pensate? C'è qualcosa che vi ha colpito particolarmente? O qualche altro argomento matematico che vi piacerebbe approfondire? Fatecelo sapere.
Grazie a tutti per averci seguito in questo nuovo Deep Dive. Alla prossima!